Buonasera carissimi amici ascoltatori ed eccoci qua anche in questa settimana pronti per andare avanti, pronti per aprire un nuovo libro della parola di Dio. E in questa trasmissione appunto iniziamo a considerare un nuovo libro della profezia biblica e precisamente il profeta Geremia. Questo libro, che è uno dei più importanti della Bibbia, ci rivela il profeta dal cuore infranto. A dire il vero, ogni libro della Bibbia è importante, ma questo lo è in modo particolare per i seguenti motivi. Spesso la maggior parte dei profeti si mantiene nascosta e nell'assoluto anonimato, senza proiettare la propria personalità nelle pagine della loro profezia. Al contrario, il libro di Geremia è in gran parte autobiografico, perché ci racconta moltissimo della sua vita, delle sue esperienze. Ripercorriamo quindi alcune tappe del suo vissuto personale che ci aiutano a conoscere la persona che incontreremo in questo libro. È il figlio di un sacerdote di Anatot, cittadina a nord di Gerusalemme. Viene scelto come profeta prima della sua nascita. Come terzo aspetto troviamo il fatto che è chiamato a questo compito ancora giovanissimo. Quarto aspetto, l'incarico di profeta gli viene dato da Dio stesso. E queste quattro cose le leggeremo nel primo capitolo, nel versetto 5, 6 e 10. Poi, come quinta cosa, inizia il suo ministero durante il regno del re Giosia, per il quale compone l'orazione funebre. Sesto aspetto, gli viene impedito di sposarsi a causa dei momenti difficili in cui è vissuto. Settimo aspetto, non converte nessuno e viene respinto dal suo popolo. È odiato, picchiato, messo nei ceppi, imprigionato e accusato di tradimento. Ottava considerazione, il suo messaggio colpisce profondamente, per primo, il suo proprio cuore. Nono, avrebbe voluto rinunciare al compito, ma Dio non glielo permette. Decima osservazione, vede la distruzione di Gerusalemme e la deportazione in Babilonia. Gli viene concesso di rimanere nel paese dal comandante dell'esercito babilonese e quando le persone rimaste vogliono fuggire in Egitto, egli vi si oppone ma è costretto a seguirli in quel paese, dove muore lapidato dai rifugiati, così almeno come vuole la tradizione. Geremia fu un uomo notevole, e lo definirei il piagnone di Dio, ma non in senso dispregiativo. Aveva quasi sempre le lacrime agli occhi. E Dio scelse questo uomo con un cuore materno, una voce tremante, gli occhi pieni di lacrime, per portare un durissimo messaggio di giudizio, un messaggio che gli faceva male al cuore. Geremia fu un grande uomo di Dio. Non penso che né io né voi lo avremmo scelto per questo tipo di messaggio. Avremmo preferito una persona più energica, magari, sicura, decisa, mentre Dio invece incaricò un uomo compassionevole, dal cuore tenero. È stato detto che è difficile immaginare una situazione più dolorosa di quella di quest'uomo condannato ad assistere alla lenta agonia di un paese sfinito, a prendersene cura durante gli altalenanti stati di stupore, rabbia che precedettero la sua rovina, a vedere i segni di vitalità scomparire uno a uno, finché non rimase altro che buio e corruzione. Questo è l'antefatto al momento della chiamata di Geremia. Egli rimase fermo e vide il suo popolo portato in prigionia. Qualcuno ha detto che il destino di Geremia fu quello di profetizzare in un periodo in cui per il popolo di Giuda si stava avviando verso la catastrofe, tragica e finale, in cui la tensione politica era elevata, le peggiori passioni influenzavano le varie parti e i consigli più funesti avevano il sopravvento. Toccava a lui resistere, mentre la sua nazione correva a capofitto incontro alla distruzione, compiendo ogni sforzo per fermarla e farla tornare indietro. Geremia si trovò a fallire, a essere costretto a farsi da parte e vedere il proprio popolo tanto amato precipitare nella completa rovina. Noi viviamo in un periodo che probabilmente assomiglia ai tempi di Geremia. Siamo diventati importanti. Abbiamo compiuto tante cose, come andare sulla Luna o fare progressi nello studio della genetica. E nonostante tutto questo, siamo immersi nella stessa corruzione che ci porterà al dissolvimento, al disastro. Questo è certo, amica, amico. Qualche tipo di rivoluzione è dietro l'angolo e so che quello che dico non è gradito al giorno d'oggi, non se ne sente parlare dai mass media. Al contrario, abbiamo tavole rotonde di esperti che discutono di come possiamo migliorare la società, risolvere i nostri problemi. Oggi Dio è assolutamente stromesso dalla scena e se si cita la Bibbia lo si fa storcendo la bocca e i credenti che hanno un messaggio da parte di Dio sono messi da parte. Ecco perché credo che ci troviamo nella stessa situazione di Geremia e che questo libro abbia un messaggio per noi. Un'altra persona ha detto che Geremia non era un uomo potente come Elia, eloquente come Isaia o calmo come Ezechiele, ma era timido, esitante, consapevole della propria inadeguatezza, che si struggeva per la simpatia, l'amore. Questo era lo strumento con cui la parola di Dio venne indirizzata a quella generazione corrotta e degenerata. Gesù una volta chiese ai suoi discepoli che cosa dicessero di lui le persone, ed essi risposero che qualcuno diceva che era Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o un altro profeta. È scritto in Matteo capitolo 16, nei versetti 13 e 14. Le opinioni erano diverse e nessuno sembrava sapere veramente chi fosse Gesù, avendo buone ragioni di ritenere che fosse o Elia o Giovanni Battista. Ma anche chi pensava che fosse Geremia aveva le sue buone ragioni, perché Geremia era un uomo infelice, abituato alla sofferenza. La differenza tra lui e il Signore Gesù era che il Signore portava i nostri dolori, le nostre sofferenze, mentre Geremia portava i propri pesi ed aveva il cuore spezzato. Una volta si rivolse al Signore e gli disse che non poteva continuare così. Stava andando in crisi e che, essendo sull'orlo dell'esaurimento nervoso, sarebbe stato meglio mettere un altro al suo posto. Il Signore gli rispose che avrebbe tenuto sulla scrivania le sue dimissioni e che avrebbe dovuto ripensarci. In effetti, Geremia ritornò sui suoi passi e disse che la parola di Dio era come un fuoco nelle sue ossa e doveva trasmetterla nonostante il suo cuore infranto. Il Signore voleva quel tipo di uomo perché era il più adatto per quel messaggio. Dio voleva che il popolo sapesse che, anche se stava per essere deportato e giudicato, Dio ne era addolorato, così come diceva il profeta Isaia al capitolo 28, versetto 21. Il giudizio di Dio è un lavoro insolito e inaudito. Geremia iniziò il suo ministero circa 100 anni dopo Isaia, durante il regno di Giosia, e continuò fino alla deportazione del popolo in Babilonia. Al di là del buio e della cattività, vide la luce. Nessun altro profeta parlò così entusiasticamente del futuro, e lo vedremo mentre studieremo questa meravigliosa profezia. Il messaggio di Geremia fu uno dei più sgradevoli rivolti a un popolo, e venne respinto. Geremia venne definito traditore del suo paese perché aveva detto che dovevano arrendersi a Babilonia. Un secolo prima, Isaia aveva detto il contrario, cioè che dovevano resistere. Perché questo cambiamento? Perché ai tempi di Geremia l'unica cosa da fare era arrendersi. Nel piano di Dio la nazione di Israele era finita. I tempi dei pagani erano appena iniziati con Babilonia. Era la testa d'oro della statua della visione del profeta Daniele, che studieremo prossimamente. La parola ricorrente nel messaggio di Geremia è infedeltà, che ricorre 13 volte e che viene usata nel Vecchio Testamento soltanto altre 4 volte. Una è in Proverbi e 3 volte in Osea, che rivolge lo stesso messaggio a una nazione infedele. Il nome che predomina è Babilonia, che compare 164 volte nel libro, più che in tutta la scrittura nel suo insieme. Babilonia diventa il nemico del popolo di Dio. Adentriamoci ora a considerare il messaggio di questo libro del profeta Geremia, che intitoleremo in questo capitolo La chiamata del profeta sotto il regno di Giosia. Sarà di aiuto per la comprensione dei profeti associarli con i libri che vanno da Primo Samuele a Seconda Cronache, perché questi sono i libri storici che comprendono lo stesso periodo di tempo. Con l'eccezione di Ageo, Zaccaria e Malachia, che hanno profetizzato dopo l'esilio e si collocano nel periodo di Esdra e Neemia, tutti i profeti hanno operato nel periodo narrato in questi libri storici. Leggiamo quindi i primi 2 versetti di Geremia, capitolo 1. Parole di Geremia, figlio di Chilchia, uno dei sacerdoti che stavano ad Anatot, nel paese di Beniamino. La parola del Signore gli fu rivolta al tempo di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, l'anno 13° del suo regno. Chilchia è il padre di Geremia, il sommo sacerdote che aveva trovato il libro della legge al tempo di Giosia. Questo ritrovamento della legge, data da Mosè, provocò un risveglio. E i risvegli non sono suscitati dagli uomini, ma dal Signore, mai da un uomo, ma dalla parola, che è la causa di ogni rinnovamento avvenuto nella storia e nella Chiesa. È vero che Dio usa gli uomini, ma è la parola di Dio che porta al risveglio. Chi volesse conoscere il racconto di questo risveglio, dei suoi effetti, lo troverà narrato nel libro di Seconda Re, capitolo 22, e Seconda Cronache, capitolo 34. Anatot è la città natale di Geremia, è situata a poche miglia a nord di Gerusalemme, Giosia aveva 8 anni quando salì al trono e regnò per 31 anni. Il ministero di Geremia iniziò quando il re aveva 20 anni e sembra che anche lui avesse la stessa età. Pertanto entrambi erano giovani e probabilmente amici. Geremia profetizzò per 18 anni durante il regno di Giosia e pronunciò un'orazione al suo funerale, che troviamo in Seconda Cronache, capitolo 35, versetto 25. Come a volte fanno quasi tutti gli uomini di Dio, anche Giosia commise uno sbaglio. Egli entrò in conflitto con il faraone di Egitto, senza che questo paese avesse invaso il regno di Giuda. E nella battaglia combattuta nella valle di Esdraelon, o Armageddon a Megiddo, Giosia fu ucciso e Geremia pianse la sua morte perché era stato un buon re. L'ultimo risveglio spirituale del popolo era avvenuto durante il suo regno ed era stato importante. Dopo la morte di Giosia, Geremia si rese conto che la nazione sarebbe scivolata in una notte dalla quale non sarebbe uscita se non dopo la cattività di Babilonia. Il versetto successivo, il 3, insieme a quello precedente, ci danno la data esatta del ministero di Geremia, dal 13° anno del regno di Giosia sino alla deportazione di Gerusalemme. Leggiamolo. E al tempo di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, sino alla fine dell'anno 11° di Sedechia, figlio di Giosia, re di Giuda, fino a quando Gerusalemme fu deportata, il che avvenne nel 5° mese. Sappiamo che quando Giuda andò in cattività, il re Nabucodonosor permise a Geremia di restare nel paese. Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva dato a Nabuzaradan, capo delle guardie, quest'ordine riguardo a Geremia. Prendilo, veglia su di lui e non gli far del male, ma comportati verso di lui, come egli ti dirà. Geremia 39, versetti 11 e 12. Era naturale che Geremia non volesse andare a Babilonia con gli altri che avevano rifiutato il suo messaggio e che ora erano prigionieri come egli aveva predetto, e poiché il re babilonese gli aveva dato questa possibilità, egli scelse di rimanere nel paese con i pochi rimasti. Tuttavia, questi fuggirono in Egitto contro il parere di Geremia e lo portarono con loro. Anche in Egitto, Geremia continuò a parlare con fedeltà da parte del Signore. Il capitolo 36 di Seconda Cronache completa quello che viene omesso dalla storia. Joacaz, figlio di Giosia, non è infatti citato nel racconto di Geremia. Egli regnò per 3 mesi e venne eliminato senza nemmeno riuscire a scaldare il trono. Quindi il re d'Egitto pose sul trono suo fratello Eliakim, cambiandogli il nome in Joachim. Questi regnò per 11 anni e Geremia lo avvertì di non ribellarsi al re di Babilonia, ma egli non gli diede ascolto e anch'esso fu deportato. A questo punto salì al trono Sedechia, fratello del padre di Joachim, e vi rimase per 11 anni. Quando anche Sedechia si ribellò, Nabucodonosor distrusse Gerusalemme, uccise i suoi figli, lo accecò e lo portò prigioniero a Babilonia. Tutto questo sembra molto brutale, e in effetti lo è, ma dobbiamo ricordare che Nabucodonosor dimostrò molta pazienza con le persone che rifiutarono di ascoltare gli avvertimenti di Geremia. Questi continuò il suo lavoro con le persone rimaste a Gerusalemme, anche quando lo costrinsero ad andare con loro in Egitto fino alla sua morte. Possiamo notare 2 cose che caratterizzano la vita di Geremia e sono l'impronta del suo ministero: sofferenza e solitudine. Leggiamo ancora dal nostro testo biblico di Geremia 1 i successivi 2 versetti, il 4 e il 5. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. La parola del Signore fu rivolta a Geremia. Questo fatto deve essere sottolineato molto bene, perché se non lo accettiamo, possiamo anche chiudere il libro e non ci sarà nessun messaggio per noi. Questa è la parola di Dio. Il mio scopo, amici in ascolto, non è quello di farvi sapere in che modo sia arrivata Geremia. Sappiamo solo che è avvenuto e questa parola è trascritta per noi. Questo passo ci dà modo di affrontare per un attimo un argomento che non c'entra molto con la profezia, ma che è sempre molto attuale. Molti si chiedono in quale momento un bambino è una persona. Ebbene, posso affermare con l'autorità che mi dà la parola di Dio che un bambino diventa una persona al momento del concepimento. Leggiamo infatti queste parole nel Salmo 139, versetto 15. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. Questo vuol dire che il bambino è stato formato nel grembo della madre e in quell'istante ha avuto inizio la vita. Sin dall'inizio, nel feto, avvengono importanti sviluppi. Questo è il punto di vista della parola di Dio. Ed ecco perché Dio dice a Geremia di averlo conosciuto, di averlo chiamato prima della nascita. Ci chiediamo perché Dio dica queste cose a Geremia. Il motivo è perché il Signore sta per chiedergli di portare al popolo un messaggio che avrebbe rifiutato e che il contenuto di questo messaggio gli avrebbe spezzato il cuore, perché amava il suo popolo e non avrebbe voluto dire ciò che stava per incombere su di loro. Dio aveva bisogno di un uomo compassionevole per il suo messaggio. Alla corte del vecchio Acab e di sua moglie Jezebel, Dio aveva inviato un profeta duro come Elia. Ma prima della cattività del regno di Giuda, Dio vuol far sapere al suo popolo che egli li ama, che li vuole salvare, li vuole liberare, e per questo motivo Dio sceglie un uomo come Geremia. Quindi Dio incoraggia Geremia dicendogli che lo ha chiamato, lo ha scelto, lo ha santificato. La santificazione significa semplicemente essere messo da parte per il servizio di Dio. I vasi usati nel tabernacolo e nel tempio erano definiti puri e santi. Se esteriormente erano uguali a tutti gli altri, venivano definiti santi soltanto in funzione del loro uso per Dio. Quindi ogni cosa messa da parte per il servizio del Signore è santificata. Il Signore dice a Geremia di non preoccuparsi per le conseguenze del suo messaggio, perché egli è stato scelto per farlo conoscere. Francamente, Dio si aspetta la stessa cosa da me quando trasmetto la sua parola, perché questo deve essere il mio compito. E sono spiacente quando le mie parole sono sgradite, perché vorrei che fossero accettate, ascoltate da tutti. Il Signore prosegue dicendo a Geremia che lo ha costituito profeta verso le nazioni, e questo gli conferisce autorità, gli fornisce l'incoraggiamento necessario per i giorni bui. Vediamo ora la risposta di Geremia alla chiamata di Dio, al versetto 6. Io risposi, ahimè, Signore, Dio, io non so parlare, perché non sono che un ragazzo. A quel tempo Geremia aveva forse 20 anni, e in effetti Geremia era giovane, stava obiettando di essere inesperto e non in grado di svolgere quel compito. Avete notato che gli uomini usati da Dio sono quasi sempre quelli che pensano di non essere all'altezza? Se tu pensi di essere perfettamente adatto, credo che Dio non ti potrà usare. Geremia si sentiva inadeguato e senza i requisiti necessari. Ma ascoltiamo ora la risposta del Signore in Geremia 1, leggendo i versetti dal 7 al 9. Ma il Signore mi disse, non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Poi il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse, ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Dirai tutto quello che io ti comanderò. Ci sono oggi molte persone che professano di conoscere, di proclamare le parole di Dio, ma senza convinzione, senza fede in essa, nella parola di Dio. Infatti, chi predica e non crede in quello che dice, espone soltanto delle teorie o delle idee, tiene tavole rotonde in cui espone i suoi pensieri, ma non è ciò che il Signore ordina di dire con la sua autorità. Se predichiamo la parola di Dio nella sua interezza e con fede, ci sentiremo bene e sarà meraviglioso vederne poi i risultati. Il Signore prosegue dicendo, non li temere. Un uomo membro di una strana setta molto tempo fa ci ha scritto dicendo che si sentiva offeso perché continuavamo a dire che lui era un peccatore. Ma nonostante tutto, quella persona continuò ad ascoltare la trasmissione giorno dopo giorno, finché un giorno non si rivolse al Signore Gesù e confessò di essere un peccatore e lo accettò come proprio Salvatore. Questa è la gioia di parlare della parola di Dio. E per questo il Signore ci dice di andare avanti, di predicare la sua parola con coraggio, con convinzione, perché essa porterà a compimento i suoi scopi. E questo è tutto quello che Dio ci chiede di fare. Esso è un compito facile e difficile allo stesso tempo. Il Signore dice a Geremia di non avere paura, perché egli sarebbe stato con lui per liberarlo. Ed è come se gli dicesse che era al suo fianco. Martin Lutero disse che con Dio è come se fossimo in tanti. Forse a volte come cristiani ci sentiamo una minoranza, ma in realtà siamo una maggioranza. Dio dice ancora, ho messo le mie parole nella tua bocca. E questo è molto importante perché il Signore ha ispirato le parole della Scrittura, non soltanto i pensieri o le idee. Ad esempio, il diavolo non è stato ispirato da Dio a dire una bugia, è invece ispirato il racconto nella Bibbia che riporta la bugia del diavolo. Molto importante capire che le parole della Scrittura sono ispirate da Dio e il Signore disse a Geremia che stava per mettere le sue parole nella sua bocca. E con queste affermazioni, con questi concetti attorno al profeta Geremia, voglio terminare qua il primo appuntamento di questa settimana che ci sta davanti e che mi auguro possiamo trascorrere col passare delle sere insieme attorno appunto al libro più letto, vale a dire alla parola di Dio. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi rinnovo l'appuntamento al solito orario domani. Ciao.